Dal Vangelo secondo Civic. Ho preso più pali io dalle disgrazie umane che a breve mi chiameranno a City Life per fare una nuova installazione. Sigla.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Civic 97 radiofonica.com. Siamo tornati da Cortina d'Ampezzo, Perugia, perché come stavo dicendo prima a Francesco, i perugini hanno un grave problema, ma da secoli, con il sale. Perché mi direte con il sale? Vabbè, la famosa battaglia del sale, ma è bastato uno spruzzetto di neve per andare completamente il tilt, il traffico di questa città, che mi direte, poi vi saluto. Già i perugini sono complicati alla guida sotto la pioggia, figuriamoci sotto la neve. Diciamo, le divinità sia egiziane che greche che anche cristiane sono volate come i piccioni di Piazza San Marco. Bene, buonasera ragazze.
Metafora, Marco.
Buonasera.
Ciao,
ragazze.
Buonasera.
Buonasera,
buonasera al nostro poeta. Ma meraviglioso.
Pisceda, noto poeta.
Noto poeta
presso l'università della poesia.
Sì, noto poeta per frasi ad effetto per i bambini. Perugina, mi chiameranno a breve alla peggio, userò la mia laurea in giurisprudenza per scrivere frasi, allora userò quello. Allora ragazze, com'è andata? Siamo sopravvissuti alla prima emergenza neve che ha provocato molto.
Cioè, è vero,
sì, ha movimentato
scuole
un po'.
Chiuse.
Certo, vabbè, posso fare una piccola critica al governo di questa città, che non sono stati proprio al massimo della tempestività e hanno creato molti disagi, perché gli studenti, le scuole erano aperte nonostante ci fosse l'allerta meteo da diversi giorni, e comunque erano già stati allertati in tutte le regioni che l'Umbria, cioè si parlava di collinari di probabile quasi all'80% nevicate sul collinare, e Perugia è su una collina, bastava fare uno più uno. A parte questo problema forse quasi scampato, io sono riuscito a tornare sano e salvo a casa prima di fare la fine. Sembravo più la strega bianca di Narnia sulla slitta, sembravo che con la mia smart ho avuto il mio primo cagotto del 2023, quello lo posso dire.
Ma ci sta, dai.
Vabbè, ma una giornata
per iniziare
diversa.
Proprio con una botta di vita.
Proprio una botta di vita. Ma parlando di botte di vite o di chi apre la bocca solo per, diciamo, spruzzare fiato, non so se avete visto la nostra girl dei dicasteri della nostra Wonder Georgia, la onorevole ministra della famiglia, la Eugenia Roccella, che nella sua, diciamo, essendo poi Roccella anche, diciamo, uno dei fondatori del Partito Radicale, quindi come a volte anche le mele marce nascono anche nelle migliori famiglie, è nata una breve polemica, infatti ne voglio parlare con voi che siete due donne, e parlando di diritto all'aborto, lei è nota per queste posizioni pro-life e via discorrendo, e la giornalista l'ha incalzato, ovviamente una giornalista... Non avrei fatto quel tipo di domanda perché sapevo anche la risposta, un po' come la chatbot di Facebook, no? Quelle risposte dove la giornalista ha detto: secondo lei il diritto all'aborto è ancora un diritto per la donna? E lei ha detto: no, va bene il sì, ma il purtroppo. Il fatto che in queste ore, in queste settimane si parli di dare capacità giuridica a un feto significa omicidio. Quindi era la nostra Wonder Georgia da non toccare l'aborto, e sta creando delle piccole scappatoie da copione di quarta elementare del compito di matematica con le espressioni a due numeri. Io trovo questo aberrante che ancora nel 2023 una donna, una stessa donna, debba privare o o debba considerare il purtroppo un diritto sacrosanto e santissimo, che è quello che se una donna non vuole diventare madre, non ci diventa, punto. È sbagliato, è giusto, è una scelta lasciata all'individuo. E ancora mi fa arrabbiare che nel 2023 dobbiamo ancora tornare su questi temi, e sono particolarmente incazzato come una bestia, perché poi viene da una donna. Fosse stato uno dei soliti ciarlatani del governo Meloni, uomo, potevo anche capire, potevo anche soprassedere, ma quando una critica mi viene da una donna mi lascia alquanto arrabbiato. Scusate lo sfogo, cosa ne pensate voi, ragazze?
Guarda, io non avevo seguito sinceramente questa polemica, però stamattina, proprio parlando, ascoltando la rassegna stampa su Radio 24, è venuto fuori un altro problema che in realtà è strettamente collegato, no, alla questione dell'aborto. Cioè, ok, formalmente comunque c'è una tutela giuridica, no? Sappiamo che, certo, c'è una legge che prevede formalmente comunque il diritto all'aborto se sussistono determinate fattispecie, requisiti, bla bla bla. Però comunque garantisce il diritto, no, di ricorrere a questa soluzione. Però di fatto, in realtà, ci sono tantissime aree all'interno del nostro paese in cui questo diritto viene sostanzialmente impedito dal fatto che non ci sono medici e ostetrici che praticano appunto l'obiezione di coscienza, e quindi di conseguenza non c'è nessuno che può seguire queste donne nel loro tentativo di abortire. Quindi, voglio dire, allora, è un po' come se, sì, sulla carta siamo tutti uguali, però poi dopo, di fatto, tu non mi metti nelle condizioni di esercitare sostanzialmente un mio diritto. Quindi si ricollega, io vado oltre alla, certo, polemica, cioè nel senso...
Era uno spaccato di quello che comunque si torna a
però
parlare.
Però, cioè, già, cioè, al di là delle dichiarazioni dei politici di turno, cioè in sostanza, già questo diritto è stato messo duramente, cioè, alla prova. E anche, cioè, proprio reso... proprio difficile da poterci si appigliare. E questa è una cosa che penso che debba far riflettere, no? Nel senso, anche perché avevo sentito in questo caso di cronaca di questa donna che purtroppo aveva soffocato il proprio bambino dopo 3 giorni perché era stanca, glielo avevano affibbiato all'interno appunto della stanza dove aveva partorito, e lei aveva richiesto di poter riposare e non si è accorta che... si è addormentata e purtroppo l'ha soffocato. Quindi anche da questo punto di vista, cioè, mi chiedo, ma effettivamente, no, le strutture preposte fanno effettivamente l'interesse della... cioè, quanto tengono in considerazione la donna? Cioè, è solo un corpo che mette alla luce un bambino,
certo,
e quindi per questo è importante e va tutelato, poi dopo chi se ne frega? Oppure in realtà, cioè, è un essere umano che ha diritti e doveri? Cioè... E ancora una volta io penso che venga sminuito veramente il corpo, ma non solo, cioè l'identità di una donna,
l'anima di una persona.
Sì, cioè, lo trovo veramente ingiusto, perché mi immagino, non ho mai dato alla luce niente nella mia vita, però mi immagino che non sia proprio una passeggiata, mi immagino che sia sfiancante e che sia plausibile che una persona, una donna, al termine delle ore di travaglio,
ma anche dei 9 mesi, cioè,
e dei 9 mesi abbia bisogno sacrosanto di riposarsi, e se chiede di non vedere subito il proprio bambino non è per cattiveria, ma magari perché non ce la fa,
perché si tende a dare per scontato che le mamme riescano a fare sempre tutto, no?
Le donne no?
Riescano, certo, sempre a fare tutto, perché c'è questa visione della donna che si occupa di tutto. Della casa, tutto tondo,
tutto,
dei figli,
tutto.
Delle pulizie, della cucina, eccetera, eccetera. E però questo episodio di cui ha parlato adesso Ross, credo che debba far concentrare anche su un altro aspetto, quindi mi sposto un attimo su un altro argomento, ossia... il pubblico, il servizio pubblico in generale, a che livello è ora?
Bassissimo.
Perché c'è un calo di personale, ma nell'ambito sanitario, nell'ambito universitario, scolastico, amministrativo.
Beh, si parla pure in Calabria che hanno dovuto assumere, ringraziando anche il personale medico staff esterno da oltreoceano, perché per mancanza di personale, leggevo, hanno dovuto convocare dei medici, infermieri, comunque professioni sanitarie da un altro stato, quindi da Cuba, uno stato che sicuramente versa in una condizione economica politica molto, diciamo, diversa, molto diversa da noi,
forse.
E delle persone debbano comunque attraversare l'oceano quando comunque non ci sono le possibilità economiche per mantenere il settore sanitario, e si sta andando purtroppo, secondo me, scusami Silvia, alla deriva, a una privatizzazione del sistema sanitario, che è una delle, diciamo, perle per, diciamo, la comunità europea, il fatto che il servizio sanitario sia pubblico e non sia alla mercé di cliniche private, ospedali privati, o che tu debba pagare un'assicurazione annuale o non possa essere operato se non hai un'assicurazione. Questo ci rende forse su alcuni punti di vista umanamente molto migliori rispetto a uno Stati Uniti d'America, dove la sanità comunque è ancora in mano al reparto privato, sicuramente ospedali all'avanguardia, ma la salute è un diritto, non
però
è
crea
un privilegio.
Di serie A e di serie B, perché se
certo.
Tu puoi pagare, hai diritto a essere curato, se non puoi pagare ti spettano le cure di base e punto, basta.
Esatto.
E i palliativi.
Poi stavo pensando riguardo al fatto, sempre che hai citato tu prima, dell'impossibilità pratica di poter abortire, o comunque la difficoltà che c'è nel nostro paese, ci rende molto simile agli Stati Uniti d'America, perché almeno loro hanno già la legge, delle leggi che proibiscono questo diritto. Noi l'abbiamo, ma è una presa in giro.
Certo.
Quindi dov'è che stiamo andando?
Stiamo andando verso l'ipocrisia, quella che ci ha sempre contraddistinto in quanto italiani. Che posso fare un'altra polemica? Scusate che oggi ho veramente la verve avvelenata dalla neve di ieri. Un'altra polemica è che di qualche settimana fa c'è stata la polemica delle polemiche, perché in fascia protetta la famosa soppopera Un posto al sole, due uomini si siano dati un bacio.
No.
E il servizio è pubblico.
No.
E gli e i bambini cosa pensano? Mia. Cioè, nel senso, manco fosse stata una scena di porno, un semplice bacio tra due ragazzi che attori o non so, e che dimostravano il loro affetto reciproco.
Vedere un bacio tra due maschi non va bene, però vedere
un cadavere,
per esempio Gomorra, cioè vedere dove sgozzano, ammazzano le persone così, proprio come se fossero noccioline.
Sì. No, però quello
va bene.
Però Gomorra è già reparto privato, non è servizio pubblico, perché Gomorra è una serie di Sky.
Però è già, perché secondo te la Rai non lo trasmetterebbe se gli avessero dato
però,
i diritti.
Ma certo.
È in chiaro Gomorra, è su TV8.
È certo, è in chiaro.
Quindi voglio dire, cioè...
E però facciamo vedere un cadavere imbalsamato per 4, 5, 6 giorni di seguito, no? Per quanto uno voglia credere, ma allora, no? C'era così bisogno, capisco, credere o credere all'istituzione o comunque un pontefice che è stato sempre molto contestato per le sue posizioni un po' double face sulla pedofilia all'interno del clero o su comunque posizioni abbastanza oppositive nei confronti della comunità LGBTQ+, va bene, rispetto per la morte e comunque per il grande studioso che era, ma far vedere ai bambini invece un cadavere, no? Imbalsamato, per quanto rappresentante di un'istituzione religiosa, cosa pensano i bambini? Vorrei chiedere a questi, diciamo politicanti o... La domanda è, fa più scalpore un bacio tra due uomini o un cadavere imporporato?
A parte il fatto che non penso che i bambini guardino Un posto al sole, è così a naso, ma anche
guardano,
se
guardano YouTube,
sì, no,
cioè ormai...
è veramente triste se così fosse.
Ma perché tanto i bambini possono vedere con YouTube Kids, vedono a rotta di collo tutte le serie TV,
appunto,
che vogliono,
cioè,
quindi...
Nel senso, mi viene da dire, ma è ormai... un po' strumentale come polemica.
Sì. Come al solito, abbiamo perso un'occasione per stare zitti, come al solito, come al solito. Ma io direi, no, farei un breve break, perché abbiamo parlato abbastanza, abbiamo roteato abbastanza le sfere celesti, mi roteavano abbastanza dopo la neve di ieri, ma torna, perché ormai è una delle mie canzoni best of, perché è una delle canzoni più ascoltate a livello globale, planetario, la rivincita delle ex che vengono cornificate. Sto parlando della Miley Cyrus, che torna con la sua Flowers. Ci sentiamo tra poco. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I can love you, baby. Can love you, baby. scusateci, eravamo presi dalle nostre chiacchiere perché stavamo parlando, no, del fatto che io, Dio benedica Chiara Ferragni, no, perché tutti la criticano, sta povera ragazza, no? Nonostante comunque il suo lavoro comunque è una brand, diciamo una brand icon, che tutto quello che tocca a livello modaiolo, comunque il settore della moda, che è sempre stato un settore molto superficiale, però almeno Chiara è una nazionale, soprattutto sul caso che riportava Rossella, no? Sul fatto che anche lei ha rischiato che, non so se suo figlio o sua figlia, fosse soffocato, perché molto spesso le donne appena partoriscono vengono lasciate da sole. Io dico, ma è possibile che deve parlare una imprenditrice digitale, che comunque non è il suo settore, non è una politica, però io a sto punto direi, Chiara, se mi stai ascoltando, no, sicuramente non mi stai ascoltando, ma scendi in politica, perché così almeno, almeno, a parte con tutti i follower che ha, soprattutto in Italia, guarda, se diventeresti proprio neanche, cioè avresti bisogno delle, diciamo, sì, degli inciuci politici, cioè però, ma, governo di maggioranza assoluta proprio, però fai bene che non fai politica, perché se non lascia perdere, perché
non mischiarti con questa
però
gente.
Io sono contento che ci siano persone come lei che la dicano, anche se può piacere, non può piacere, però a volte dice anche cose sensate, cose che gli escono dalla pancia, sensate, che mi piacciono. Poi dicono tutti a dire, ah, vende la fuffa, vabbè, è il suo lavoro, cioè nel senso, c'è chi vende le pentole e chi vende i vestiti, la Ferragni alla fine è un negozio umano, alla fine lei vende i vestiti che indossa, comunque, però, comunque è una trendsetter,
vabbè, cioè, alla fine è onesta, però nel certo. senso non è che fa qualcosa di nascosto, di illecito per avere,
no,
più
infatti.
soldi. È un lavoro come, cioè, un altro, diciamo,
e
è un
da lavoro,
lavoro
a tante e da persone. Lavoro ha veramente una macchina aziendale dietro, creando
notevole.
Occupazione,
poi ha avuto
lavoro.
Talento, fortuna, una combinazione di situazioni che l'ha portata ad essere dove è ora, ma almeno se l'è costruito.
Ma certo, tutti inneggiano la mafia, diventare con Gomorra, no, dei mafiosi o via discorrendo, fare i soldi facili, almeno la Chiarona nazionale l'ha fatto sicuramente con qualcosa di superfluo, ma legale e nel rispetto della legalità. A parte questa mia...
Io volevo dire una cosa, sì. Che si avvicina il 27 di gennaio, che è la giornata della memoria.
Assolutamente,
che, visto che noi
certo.
andiamo in onda oggi. Mi farebbe piacere
certo.
ricordare, perché chiaramente è una, ancora, visto che parliamo sempre di attacchi, no, ai diritti, ma anche alla memoria, no? Siamo nel 2023, c'è chi ancora continua a negare, appunto, che ci siano state deportazioni di massa di ebrei nei confronti, cioè verso Auschwitz o altri campi di concentramento, che addirittura non esistono questi campi di concentramento.
No, non ho capito, scusa, mi ero perso.
No, che siamo nel 2023,
sì.
E riallacciandomi a quello che dicevo prima, ancora oggi c'è chi continua a negare, esatto, che sia mai successo, siano mai successe le deportazioni.
Questa è ignoranza ignoranza.
Ho sentito recentemente un intervento di Liliana Segre, che è diventata un po', no, la testimonial di questa
una
giornata
della
memoria, che rifletteva oggi, lei fa questa attività, no, di andare sempre nelle classi per cercare di parlare di quello che le è successo, perché comunque è una testimonianza finché
vivente.
Sono in vita, che vale la pena ascoltare e di cui vale la pena farne tesoro. E però si è detta particolarmente sconfortata, perché ha detto che in realtà lei teme che poi un giorno in cui loro non ci saranno più e cominciano ad essere un po' vecchiotti, questa intera situazione, quello che è successo, verrà relegato a massimo un rigo sui libri di storia e poi dopo si dimenticheranno. E lei dice: questa cosa mi preoccupa, perché dimenticarsi il male che viene fatto ad altri esseri umani ci consegna ad un futuro in cui saremmo propensi a rifarlo.
Beh, non è una situazione molto lontana in realtà.
No, infatti, questa cosa, cioè, ho letto veramente molto sconforto, molta paura da parte sua, e veramente lei sta dedicando questi ultimi anni poi della sua vita, no, a cercare di dare una testimonianza, di lasciare una testimonianza affinché questi orrori non si ripetano. Eppure... cioè,
sì.
Ho come la sensazione che in realtà non, cioè, non sia così impossibile che si ripetano,
anzi, è una realtà che stiamo vivendo.
Beh, che dire, Io posso dire anche qualche film da consigliare per chi comunque voglia ascoltare le interviste della senatrice a vita a Segre, o se vi capita di andare a Milano, la parte della stazione centrale di Milano che è stata adibita nella parte del vagone che è partito da Auschwitz, e tornano sempre anche Chiara Ferragni, che è stata anche promotrice insieme alla Segre della giornata della memoria, comunque è stata accompagnata la stessa Liliana Segre al vagone, no? Quindi comunque una persona attenta a queste tematiche, una donna, la Liliana Segre, molto attenta a quello che piacciono i giovani, comunicativa, sicuramente molto più comunicativa di tanti politici, e mi fa raccapricciare il fatto che ancora ci siano persone inumane che pensano che quello che, come diceva Rossella, non sia mai accaduto. Farei un bel a questa gente, quasi in maniera coercitiva, gli regalerei un biglietto per Auschwitz, per Buchenwald, glielo regalerei proprio, cioè di massa, prenderli di peso a calci nel sedere e portarli lì e fargli vedere quanto può essere meschino, inumano un essere, perché questo non è un essere umano, perché credo nella positività degli esseri umani, e quanto possa essere basso il punto che l'umanità abbia raggiunto, e li portare proprio, io proporrei questa misura coercitiva, portarli di peso nei campi di concentramento e fargli vedere quanto possano essere stati meschini i nazisti, o chi continua a inneggiare al fascismo, solo, al nazismo, sì, quanto possa essere stato meschino questi determinati movimenti politici che hanno portato al declino dell'essere umano. La stessa cultura che nell'epoca antica ha visto fiorire Atene. Io direi di fare due viaggi nella vita, andare ad Atene.
Io penso che sia tutto quanto collegato, perché l'attacco nei confronti dei diritti, no, delle donne, cioè è tutta una questione di deprivare, no, di identità certe categorie di persone, no? Gli omosessuali, le donne, cioè chi è magari non che ha la pelle di un altro colore, chi ha un'altra religione, cioè è tutto parte veramente di una sono tutte collegate, secondo me, come cose, capito? E questo mi fa molto preoccupare, perché in un contesto come quello attuale, in cui tutti quanti hanno accesso ad arsenali militari, veramente, cioè, il rischio di escalation è un attimo, capito?
No.
È un attimo e le implicazioni sono tante e sono grandi. Ed è lì che scopri poi anche lo spessore delle persone che abbiamo incontro. E io temo molto questo, perché sinceramente, visto come è andata col Covid, ho la sensazione che non ci sia tutto questo grande spessore, tutta questa grande umanità,
no.
Saremo migliori.
No, non penso.
Sinceramente non è venuta fuori. E questa cosa mi preoccupa, perché vuol dire che ci hanno impoveriti ancora di più come esseri umani. E quando ti tolgono la capacità di empatizzare, quando ti tolgono la capacità di immedesimarti nei problemi delle altre persone, stai creando dei prototipi, delle persone che sono estremamente
autonomi,
individualiste, e che pensano solo e esclusivamente al loro interesse, e che non capiscono e non leggono il dolore negli occhi e nel cuore delle altre persone, e quindi sono propense a giustificare qualsiasi forma di
violenza,
tortura, di violenza, di dolore che arrecano a chi non è come loro.
Vedo che anche te c'è
questa cosa,
questa cosa
mi preoccupa.
Questa mi preoccupa alquanto. Quindi io consiglierei ai nostri, diciamo, amici all'ascolto, no, almeno una volta nella vita vedete, che anche Orgoglio Italiano è uno dei film, uno degli attori italiani che negli anni 90 ha portato grande successo come miglior attore, miglior film straniero, La vita è bella, no? O La ladra di libri, o Il bambino col pigiama a righe, ce ne sono tanti, Il diario di Anna Frank, ce ne sono di film da vedere, una cultura dietro
Norimberga,
una cultura Schindler List, una cultura dietro della memoria, no? Quindi proponiamo anche una cultura della memoria, perché comunque il cinema ha dato la sua manifestazione a queste persone. Infatti proprio li obbligherei, tipo Arancia Meccanica, a vedere, scusate il paragone, a vedere questi film per rendersi conto di quanto possa essere disumano l'essere umano. Ma cambiamo completamente argomento.
Alleggeriamo il taglio.
Allora, abbiamo ascoltato in questo momento la canzone della Miley, no? La rivincita delle Hertz. Dopo Shakira c'è la Miley. E
comunque iconico il vestito che indossa, quello oro,
che è un chiaro riferimento a Jennifer Lawrence, perché si vociferava che
era un modello degli anni 90.
Sì, era un modello degli anni 90, che Jennifer Lawrence insieme al suo ex marito avevano girato Hunger Games, e mentre loro erano, diciamo, in rotta di collisione, lui l'abbia, diciamo, cornificata come una cervessa primavera.
Aia.
Ed è stata ancora più geniale, perché ha
riversato la canzone di Miley Cyrus Flowers, che è When I Was Your Man di Bruno Mars, sì, dove lei è un botta e risposta a quella canzone, che c'è un pezzo che dice ti regalerò dei fiori, me li compro da sola, quindi, e ha fatto uscire la canzone dedicata al suo ex per dire io non ho bisogno di te perché mi amo da sola e mi so amare molto meglio da sola che con te, l'ha fatta uscire il giorno del compleanno del suo ex. Se questo non è geniale,
questa è veramente,
questa è vendetta scorpionesca, anche se lei è sagittario, però sento uno sento nella Miley uno scorpione,
c'è dello scorpione, scorpionismo,
questo
forse
è proprio
nell'ascendente.
Io la chiamerei vendetta strutturata, perché bello, non è la vendetta soppopera la Shakira, ma questa è una vendetta strutturata. Ma torniamo al discorso vendetta, visto che noi praticamente come sventolare della, noi scorpioni, parlare di vendetta è come sventolare una bistecca al sangue in una gabbia di leoni, perché
scusa, posso fare un applauso? Possiamo, sì, certo. Da scorpioni possiamo farci un applauso,
cioè, questo è vero, no, siamo tre scorpioni, ragazzi. Proprio il male, proprio peggio del triangolo delle Bermuda. Siamo entro il triangolo delle Bermuda della vendetta. Allora, voglio parlare insieme a voi, mie care ragazze, di come vendicarsi del proprio ex, della propria ex, che vi ha distrutto il vostro corazon. Sì. Ho detto bene la pronuncia, spero.
Sì, 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 assolutamente.
Perché, per un mio recente studio statistico, 18 uomini e 18 donne intervistati all'Eurospin di Ponte San Giovanni, dimostra chiaramente che l'uomo subisce più spesso della donna il trauma di essere abbandonato. Chiaro. Purtroppo capita anche il contrario. In quel caso c'è una vendetta facile facile e la trovate alla voce Wikipedia di Shakira.
Bellissima questa, stupenda.
Allora,
numero uno.
Number one, mia cara Silvia, mi hai preceduto. Vai avanti. Okay.
Non arrabbiarti. Le donne amano sentirsi colpevoli. Fa esperire loro un malato senso di potere. Ah, oh, non avrei proprio dovuto, ma mi sono innamorata di un altro. Oh, accipicchia, cosa ho fatto? Ho umiliato il mio ragazzo. Oh no, l'ho fatto a pezzi, che peccato.
Allora, io faccio la risposta. Vai. Allora, non darle questa soddisfazione, anche se dentro sei più malmesso di un cantiere per le 45 per Roma, dimostra una freddezza da furgoncino della Bofrost. Ma guarda che brava la mia amica che mi inzigantisse.
Non mi è dimenticata, perdonami.
Ma grazie, no, così che non sono così ceccato come una talpa. Non farti vedere a terra perché niente eccita loro. Scusatemi. Non farti vedere a terra perché niente eccita la loro mente psicopatica più di farti vedere supplicare un ultimo bacetto e poterti quindi rispondere no, se te lo dessi ti farei ancora più male.
Oh, Madonna, che filosofia. Mamma mia, terribile.
Lo so.
Oh, number two, leggo io.
Leggi tu e io faccio la risposta, facciamo così.
Dille che ha fatto bene. Cioè ti lascia e tu dici ha fatto bene. Dopo qualche settimana in cui la tua autostima sarà roba da feticisti, si affaccerà in te l'ipotesi che ciò che ti resta da vivere non è solo una dolorosa attesa dell'istante liberatorio che tutto pone fine. Sarà allora che lei ti chiederà di vedervi da amici, però.
Parentesi, vai Rossella.
Su come sia possibile immaginare che da rapporti sessuali regolari e reiterati possa nascere un'amicizia, ci dilungheremo però in un'altra occasione.
Restate connessi. Allora, vai all'appuntamento, ma non con l'aria di chi è stato appena investito da un camion della spazzatura. Dimostrati addolorato per la fine della storia, ma anche sereno. Avevi ragione, è finita. Con te vivevo un sogno, ma ora sono sveglio. Sarà il primo colpo d'accetta con cui abbattere le sue convinzioni prese in prestito da cioè del 2004.
Bella. Comunque io voglio sapere chi è quella che ti chiede di uscire come amico dopo che ti ha lasciato.
Esistono.
Sì, esistono,
ma perché sono dei narcisisti cronici, no? Perché oltre che lasciare vogliono vedere in che stato diciamo comatoso,
cadaverico
ti hanno ridotto. Questi sono, è un po', diciamo, è il cinismo del narcisismo, che è un'altra faccia del narcisismo. Mia cara Silvia, numero 3.
Lei ti lascia e tu resisti. Attento però, a questo punto, se sei riuscito a dimostrare tutta la tua forza, potresti cedere all'idea di riprovarci. Lei mi ha fregato, io l'ho spiazzata. Siamo pari, potremmo ricominciare. No, tu non sei in campo per pareggiare i conti. Tu vuoi lo scudetto della vendetta.
Adoro, quello sempre, quello lo voglio assolutamente. ormai questa storia è finita, mettitelo in testa, come ha detto il 95% del mio campione dei clienti dell'Eurospin, ciò che è rotto non si aggiusta, il restante 5% rappresentato da un tizio trasandato che piangeva di fronte al frigo degli yogurt, 10 anni fa ci ha riprovato con quella che l'aveva mollato ed è stata una mattanza, non fare lo stesso errore, scegli la vendetta, Scorpio Dixit.
Bellissimo, andiamo avanti al numero 4, negati. Allora, a questo punto lei ti cercherà, ha il sospetto di aver fatto una cazzata, a meno che tu non stessi con una mangiatrice di spade professionista, è raro che chi si è trovata bene nei panni della fidanzatina diventi di colpo una convinta raccoglitrice di ortaggi o tuberi. Quindi ti vorrà indietro, un po' perché si sente smarrita, ma soprattutto perché non riesce a capire come hai fatto a non venire annientato dal suo abbandono.
Perché tu ti devi negare, dirle che hai bisogno di stare da solo, come dice la Ross, da solo, con 10S, da solo. Riprenderti, usa il verbo metabolizzare. Se insiste, togliti qualche sassolino. Brutta stronza, prima mi scarica come un sacco di bitume e poi vai anche che corra da te a comando. Sono un uomo, non un fidanzato che è stato da poco mandato in un coma emotivo della sua ragazza. Non è vero, in realtà dentro stai marcendo di dolore, ma l'importante è che lei non lo sappia. È vero, è verissimo. Ma io direi di continuare e poi lanciare la canzone. Okay. Andiamo avanti, perché molto importante spargere la voce su Let's. Quindi, come ha fatto un po' in The Spur il nostro principe Harry, i panni sporchi vanno, diciamo, lasciati alla merce pubblica. Quando finiscono le storie bisogna lasciare un po' la merce pubblica, perché a questo punto fai sapere in giro che sì, lei ti ha mollato, ma poi ha cercato di riavvicinarsi. Non essere timido, sputtanala, senza troppo esibizionismo, che sottolineerebbe solo quanto bene te l'ha messo in quel posticino. Rendi educatamente noto che l'ultimo rifiuto comunque è stato il tuo. Evita di farle sapere tramite mezzi plateali come canzoni a loro dedicate, agenzie stampa, manifesti elettorali. Piuttosto utilizza le sue o i suoi amici pettegoli. Sono meglio dei Twitter, secondo me. Gli amici pettegoli ti twittano che è una bellezza. A questo punto diventerai improvvisamente interessante per le donne. Non sei più il cucciolo che è stato ferito a morte, ma un guerriero che è uscito vincitore nonostante la sua ex abbia cercato di piagliargli l'autostima. Questo ti rende molto attraente. Non sono innamorate di te, hanno solo voglia di scoprire se possono riuscire dove la loro compagna di squadra ha fallito.
Ai ai ai. Ma andiamo avanti, esci con un'altra. Allora, sono passate settimane, forse mesi, la tua storia sembra ormai archiviata ed è tempo di uscire con una nuova ragazza, più figa e intelligente di quella che ti ha lasciato.
Ovvio.
Non farlo sembrare un chiodo scacciachiodo, ma un gatto che si diverte con il topo. Fatti vedere con la nuova nei posti che frequentavi con la vecchia, prima o poi incontrerai la ex.
Ma statistica.
Ma che caso incontrarti questa sera, ma cara.
Ti posso presentare Gina?
Gina.
E la sua espressione sarà quella di chi vede la propria casa saltare in aria perché ha dimenticato acceso il gas.
Che gioia, proprio, cioè questa è la gioia più grande. Ora hai davvero vinto, sei nel punto più alto della tua carriera di vendicatore seriale, hai finalmente il badge Scorpione e Scorpione amatoriale, hai conquistato il Monte di Venere, goditi di questi momenti, e perché è questione di mesi e poi anche la nuova ti scaricherà, ma è una gioia, perché nella
ovviamente.
Vita è never never a gioia. Ma poi c'è un articolo che parla di noi, ho trovato un caso umano, che per una volta siamo anche noi stessi dei casi umani, ma... Vi voglio lasciare con, vediamo cosa ci propone la mia Rossellina.
Allora, io andrei con The Queen.
The Queen, the pop of my life. Sto parlando di Beyoncé, contorna con questa bellissima canzone che è Cuff It. Ci sentiamo tra poco. Prima o poi faremo anche noi il TikTok di Cuff It di Beyoncé, che è fantastico e fantasmagorico. Siamo tornati qui in diretta dall'officina musicale radiofonica.com. Abbiamo parlato di casi umani, no? Abbiamo sempre parlato degli altri, ma care ragazze, non abbiamo mai parlato di noi. Perché noi stessi, se parliamo di casi umani, siamo noi stessi dei casi umani, no?
Ma a cosa ti riferisci, Marco?
Sto parlando a una cosa...
Al nostro post diretta?
Al nostro tallone d'Achille.
Da killer.
Complimenti, forza di stare con me. ti ho contagiata.
Bella, questa battuta mi è piaciuta. Perché per una volta parliamo di noi.
Come quella del gabbiano.
Roberta,
non
la saluto.
Non questi livelli.
Roberta,
sei il mio punto, la mia ispirazione.
Io lo dico che l'ho sentita proprio qualche minuto fa. L'ho sentita, che la saluto, gli mando un bacio, ma anche alla mia nipotina Giulia Sofia. E allora parliamo dei tipi umani, dei disastri umani e dei disastri umani da sushi.
Oh, questo mi piace.
Prima della nostra seratina sushi.
Perché ve la volevo invogliare, capito? Ancora di più, un po' come voleva attizzare il braciere mezzo dormiente.
Io ho voglia di sushi, non pensate male.
Hai voglia di pesce?
Beh,
crudite.
È sempre cibo. Da più di una settimana.
Io mi sono mantenuto anche leggero. Mi sono mangiato una tristissima insalata, ragazze. Proprio a per pranzo. Potermi divorare anche il tavolo.
Bravo.
Il tavolo con tutto il fermaposto, penso. Allora, mie care ragazze, cara mia amata regia, perché tutti prima o poi devono arrivare al contratto. No, scusatemi, al contratto dell'lapsus freudiano, al confronto finale. La sfida del sushi allo you can eat. Un po' la guerra tra titani, no? Un po' la lotta tra giganti. Vuoi perché sia buono, vuoi perché fa hipster, vuoi perché è il kebab dei ricchi nei salotti di alta borghesia, il pesce crudo è l'unica immigrazione consentita, vuoi perché costa meno e ti ritrovi lì con qualche amico e tanta voglia di mettersi in gioco, e come ogni gioco che si rispetti, ognuno ha la propria strategia. Quindi insieme a voi voglio parlare delle strategies dell'all you can eat, cioè mangiare il più possibile senza diventare una palla da bowling, nel senso andare direttamente.
Difficile,
insegnaci maestro, perché ci sfugge questo metodo.
Allora, questo sono io, quello che in cui io mi contraddistingo di più, ovvero lo stratega, perché è il personaggio con più esperienza del gruppo, è l'unico che riesce ad associare ad ogni nome un piatto, sa cosa preferisce e in quali quantità.
Esatto.
Nessun avanzo e nessun sovrapprezzo.
Questo è professionalismo, però, eh. Ma quanti applausi ti prendi?
Grazie. Neanche la Callas all'opera prendeva tutti questi applausi. Allora, poi c'è la Rossella, secondo me.
Oh, l'avventuriero, l'ultimo a scoprire il sushi, non lo so questo.
Non lo so, dici.
Cerca costantemente l'aiuto dello stratega per poi ordinare tutto al contrario, però.
Certo.
Nonostante il rischio vomito, riesce a tornare a casa per qualche mese di orientale, vuole solo vedere i massaggi. Questa è carina.
Cara Silvia, numero 3.
L'economista, ossessionato dal denaro, cerca di far quadrare i conti, non curante di quello che sta ordinando. Il suo mantra è riconoscibile da lontano. Oh, ma sicuro che ho all you can eat? Cioè, io pago la quota che ordino e finché voglio? Ma siamo sicuri? Ah, bevande escluse. Quindi se prendo 3 di questi e 2 di questi, considerando l'acqua, devo poi prendere anche 5 di quell'altro. Dai, che ci sono, ordiniamo.
È vero, perché l'unica, diciamo, pecca degli all you can eat è che l'acqua praticamente la paghi.
Le bevande sono a parte,
le paghi almeno un 250% di ricarico,
vero,
rispetto.
Vero,
un 250% quasi al limite dell'usura, secondo me. Nel senso.
Vero,
a parte questo, però, cosa non si fa per. Uno direbbe cosa non si fa per amore, direi cosa non si fa per il sushi.
Verissimo.
Cioè, io potrei anche uccidere per il sushi, cioè, è una cosa proprio al di là da me. Però ce n'è un'altra che voglio dirvi prima di lanciare un'altra canzone, perché ce la prendiamo comoda, perché siamo stati molto in orario. Voglio parlare di un'altra categoria che molto spesso è anche all'università, ovvero.
Infatti ci stavo pensando, proprio la categoria dello studente universitario.
Il povero, che lo you can eat è la sua unica speranza di assaggiare pesce crudo con alghe e riso. Sa che altrimenti non se lo può permettere, allora ne ingerisce quantità tali da far arrivare gli attivisti di Greenpeace sotto casa sua. È uno dei quotati per lo, diciamo, sbroccato dopo cena, cioè quello che
è
il rinfaccino che si mangia troppo. Anche tutta la barriera corallina dell'Australia, più o meno. Questa sera sono abbastanza on fire.
Ma sei un
fantastico.
Però,
come sempre, as usual.
Allora, io la metterei come colonna sonora molto raffinata per la nostra cena. Metterei questa di Harry Styles, che proprio si presta bene per il nostro contest del caso umano. Quindi con Music for a Sushi Restaurant ci sentiamo tra poco con Harry Styles a radiofonica.com. Music
for a sushi restaurant, questa volta l'ho detto bene, con Harry Styles. Torniamo a parlare dei casi umani, ma dei casi umani che Marco, Silvia e Rossella molto spesso rappresentano in un determinato luogo. Per chi si fosse connesso in questo momento, sto parlando del sushi restaurant, come direbbe il nostro Harry, non Harry il Roscio, Harry Styles.
E anche Harry Potter.
Il nostro It's One Direction. Stavamo parlando dei casi umani da sushi, da persone avventrici del ristorante All You Can Eat, no? Che io e Rossella, esatto, abbiamo una carriera che neanche veramente...
Beh, dai, anche io non mi accavo male, no?
No,
beh,
no, assolutamente.
No, no, assolutamente.
Forza di venire con voi e però, stai stradando altre persone.
Però diffondiamo il verbo, perché questa è una diffusione del verbo. Però iniziamo a essere anche saggi, no? Perché io che sono lo stratega riusciamo a mangiare bene senza che rotoliamo come delle palle da bowling,
esatto,
alla fine, no?
Ho voluto un po' di esperienza da assumere, perché all'inizio vi ricordavate,
sì,
che eravamo,
sì,
troppo
presi,
faccioni,
troppo fascioloni.
Ma adesso siamo
dei professionisti, siamo dei professionisti.
Ma la gente si sposta quando ci vede arrivare al sushi, ah, prego, ci dai il tavolo,
ma
anche
il
se è pieno.
Ma il trucco è quello, capito? Perché uno mangia di più, prendiamo più roba, no? Perché noi fondamentalmente il nostro trucco per i nostri ascoltatori, mio, della Ross e della Silvia, quando andiamo a mangiare sushi, a parte che partiamo con una fame che neanche penso veramente, che sembra che non mangiamo dalla nostra prima comunione quando andiamo al sushi noi tre, però a parte questo noi prendiamo più ordini, ma prendiamo una sola porzione, cioè nel senso, quindi 4-8, e ci arrivano molti più piatti, a parte il sashimi, no, che è un po' più monoporzione, quindi lo prendiamo,
vabbè,
per noi
è poco e niente,
vabbè,
poco e niente. Però questa sera però non lo voglio prendere, perché lo fanno con troppa maionese dove andiamo noi questa sera. Direi di andare
la tartardici, quella.
Sì, sì, io direi andare direttamente di sashimi, secondo
sashimi,
me stasera.
Nudo e crudo.
Nudo e crudo.
Vabbè.
A parte questo, quindi torniamo a noi e torniamo a parlare dell'esaltato. Cara Rossella, parlaci dell'esaltato da All You Can Eat.
Farò un nome, un cognome, Andrea Fioravanti.
Eccoci.
Preso dall'emozione, comincia a ordinare a casaccio, senza nessun criterio logico, dolci prima del salmone, anatre, ramen, dubbia qualità, nemico naturale o stratega, arriverete, ecco, a odiarlo, dato che è il suo continuo ordinare.
Che schifo.
Ah, dovete aiutarlo a finire tutto, tra l'altro, perché si paga la romana, quindi alla fine della scena non chiede nemmeno scusa, ma già prenota per la settimana successiva.
No, io già gli avevo, diciamo, peggio della scena dell'esorcista, penso, se fosse stato per me. Ma poi c'è il cauto, quello che parte molto tranquillo, mangia il giusto, non si sente appesantito ed esce sazio. Personaggio di fantasia, ovviamente, non esiste.
Secondo me questa figura si raggiunge con gli anni, cioè di esperienza.
Sì.
È come
tipo te.
Star Wars, no?
Tipo te, sei una Jedi.
Esatto.
Sei una Jedi del sushi.
Esatto,
ho capito.
Ci vogliono anni di meditazione.
Poi no, c'è il sit del sushi, che sono io o la Silvia, che siamo ancora in quella fase di rabbia verso il sushi. Tu sei in quella fase zen, è vero?
Sì,
la Rossella prende poco, prende il giusto.
Sì, è un rito olistico, no?
Sì.
Raggiungere l'equilibrio tra mente e corpo. Ecco, il sushi ecco, richiede questo.
Adesso sposto, riesco a spostare i sashimi, l'uramaki.
Sì,
riesco a spostare
con la telecinesi, così che lo sposti. Cioè, non hai più bisogno né del robot cameriere né del cameriere,
no,
perché tu,
infatti,
lo sposti,
esatto,
con la telecinesi,
sì,
no?
Dalla cucina lo prendi direttamente il piatto con la mente. Capito?
Sì, invece dalla spada laser Rossella prende le barche con il sushi dentro,
esatto,
ovviamente.
Ci
è
guadagno,
la tua arma.
Secondo me ci guadagno.
Allora, poi c'è l'appassionato delle battaglie navali, però adesso non
questo
c'è più.
Questo è meraviglioso.
Però non c'è più, perché adesso c'è il tablet, quindi ordine, ma i primissimi sushi, no? Quando io e Rossella andavamo in Giappone nel 1945, l'abbiamo esportato,
sì, sì,
noi, quando noi eravamo delle giovani reclute.
Ogni piatto c'era un codice alfanumerico, quindi,
certo,
che adesso F4, C14, HM32, OP5KL.
Affondato
5. Non un nome, un incomprensibile verso di lettere e cifre, si capiscono solo lui e la cameriera. Tempo di ordinazione 4 e 5 secondi, pragmatico e spietato.
È vero, è vero. Poi c'è, per chiudere, il disperato. Comincia a boccheggiare a metà ordinazioni, collassa sotto il tavolo, 5 litri di acqua nella speranza di digerire quantomeno di lubrificare il proprio stomaco. Al termine della serata, vigliaccamente nasconde gli avanzi nei fazzoletti e se li intasca per poi gettarli nel proprio cestino. E prima o poi tutti noi siamo stati il disperato, però dipende se si è preso il wakame.
Non è mai successo, però una mia amica sì.
Ma dipende da cosa, però, secondo me, qual è, come si chiama quella salsina verde che tecnicamente bisognerebbe
wasabi
che tecnicamente bisognerebbe mescolare con il, i veri giapponesi la mescolano con la salsa di soia, ma certo, è qualcosa di immangiabile, cioè purtroppo
per
io
me, no.
No.
Ma pur amando il piccante, devo dire pure io che a me asfissia anche solo una puntina di wasabi.
Oh, siamo proprio in chiusura.
Siamo proprio in chiusura, precisi. Poi PS, ovviamente, all'arrivo delle portate nessuno si ricorda più cosa ha ordinato e tutti condividono i propri piatti. Nel Tauro si vive un misto di odio e di condivisione. Il vero spirito del sushi è calato sul gruppo.
Ma che bel finale di storia, bellissimo, per la nostra puntata.
Ma voglio tornare con una canzone che oggi compie, non oggi, però quest'anno compie più di 23 anni, invecchiata bene. Una canzone che più mi contraddistingue e fa parte della mia playlist da workout in palestra. Sto parlando di un gruppo dimenticato, ma è bellissima questa canzone perché è sempre così attuale, anche catapultata nel 2023. Dopo 23 anni tornano i Velvet con la loro indimenticabilissima boy band. E noi ci sentiamo la prossima settimana. 3, 2, 1, ciao!